Questa è la terza puntata di una serie di 5, siamo a metà, spero non vi stiate annoiando, se lo siete adesso credo ci risentiremo tra 3 settimane e mi dispiacerebbe. Se non avete ascoltato le prime 2 puntate, questa si apprezza meglio se andate ad ascoltarle, ovviamente. Dopo aver parlato di cosa c'era prima del cloud e del mattone fondamentale dei servizi cloud, il server, oggi parliamo del posto dove tutto vive, si accende, fa rumore e genera calore, il posto più inospitale per l'uomo dopo il cratere di un vulcano e la pista di un circuito di Formula 1 durante una gara, il data center. Noi che ci lavoriamo dentro abbiamo a che fare con dispositivi di rete, cavi, fibre, server e dischi e altro. Non badiamo a mucche, galline e anatre, solo per chiarire, dopo l'uscita di qualche settimana fa del ministro del Mimit, che ha chiamato i data center fattorie per l'intelligenza artificiale.
Attualmente il nostro paese ospita una delle fattorie, le e-factors europee, in fase di realizzazione presso il Tecnopolo di Bologna.
Questa puntata è stata registrata con largo anticipo, non c'è la lista delle donazioni che arriverà cumulativa la settimana prossima. Se avete donato vi ringrazio come sempre tantissimo e non preoccupatevi, verrete ringraziati come promesso. Questa è l'ultima puntata che ho registrato con anticipo per gestire la pausa estiva e le mie vacanze. Dalla prossima settimana torna tutto normale. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Se preferite i social, su Blue Sky sono francesco.tucci.com, su Mastodon sono cesco_78 sull'istanza mastodon.social o pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Non ho altri social. Se preferite la mail potete scrivere a pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre se siete educati. Il metodo migliore è iscriversi e usare il gruppo Slack attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Lo trovate al link pilloledibitcol.primadelit/slack. Mi raccomando, all'ingresso vi sarà chiesto di compilare un rapido modulo per presentarvi e per confermare di aver letto il regolamento. Non spaventatevi. Tutti ne parlano e ne parlano sempre in malo modo, nel senso che li odiano. Ma alla fine, se ci pensate, odiare un data center con uno smartphone in mano è come odiare gli aerei mentre si pianifica un viaggio dall'Europa al Giappone. E anche se non avete uno smartphone, qualcuno dei servizi che usate direttamente o indirettamente funziona perché da qualche parte nel mondo c'è qualcosa di acceso dentro a uno o più data center. Se un servizio è acceso dentro un solo data center c'è un problema. Un data center visto da fuori di solito è un capannone anonimo con tubazioni e impianti. Alcuni provider ci mettono l'insegna, altri no. Partendo dall'esterno, considerando il suo contenuto, c'è un perimetro controllato giorno e notte da guardie di sicurezza. Se non si è autorizzati non si entra, un po' come in una banca. Non sono soldi, ma i dati e la loro disponibilità hanno un valore molto elevato. Varcato il cancello, prima di accedere ai locali dove ci sono le macchine, si devono passare altri livelli di sicurezza, anche per uscirne in realtà. Vi lascio un video interessante nelle note. Nei data center ci sono i server di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, tutta l'infrastruttura di rete che permette loro di essere connessi ad altri server e alla rete internet per essere raggiunti dal resto del mondo e tutto il sistema di raffreddamento. Per far funzionare tutto questo serve l'alimentazione, molta alimentazione, con tutti i sistemi di sicurezza che servono per evitare che il data center si spenga in caso di blackout, un pezzo per volta. Partiamo dall'alimentazione, che senza di questa niente funziona. I data center non si misurano in metri quadri o il numero di server al loro interno, ma in energia impegnata, solitamente in megawatt. uno piccolo è sotto i 5 MW, uno medio è circa 20 MW, un grande data center può arrivare a 300 MW, ma anche di più, sempre di più. Per riferimento, il contratto di casa vostra in media è di 3 kW, un data center piccolo impegna energia pari a circa 1700 appartamenti. In Italia nel 2025 si stima che il totale dei data center impegni circa 550 MW. Alla potenza nominale si deve aggiungere l'energia che serve per far funzionare i servizi. La parte più grande la fa il raffreddamento. Dobbiamo moltiplicare per un fattore indicativo di circa 1,4. Se la struttura non è efficiente, questo fattore è più alto. Se è molto efficiente, il fattore può scendere anche fino a meno di 1,1. In caso di mancanza di corrente dalle linee di alimentazione, ci sono di solito dei gruppi batteria tipo gli UPS che avete a casa, ma molto più grandi, che tengono tutto acceso il tempo necessario per permettere ai generatori a combustione di avviarsi per alimentare tutto fino al ripristino della fornitura elettrica. Un generatore da 2 MW in 24 ore a pieno carico consuma circa 10.000 litri di carburante, così per dare due numeri. Capita che a causa di problemi gravi un data center cada. Per questo tutti i player del mercato ne hanno molti sparsi in tutto il mondo. Se uno cade, ci sono gli altri dove i servizi sono genericamente in replica. Qualche di servizio ovviamente arriva, non è mai uptime del 100%, nessuno lo potrà mai garantire. Il secondo servizio per importanza è, come dicevo prima, il raffreddamento. Se il vostro PC a casa scalda, ha bisogno di qualche ventola e in estate lo patite un po' perché contribuisce al riscaldamento della stanza, pensate a un posto pieno di server che generano enormi quantità di calore. Questo calore in qualche modo va smaltito. Nei data center piccoli bastano i chiller, enormi moduli di condizionamento tipo quelli che avete a casa. Nei data center grandi il raffreddamento si fa con l'acqua. Non so se vi ricordate la vecchia pubblicità del pinguino che diceva che per il super freddo va ad acqua.
Di orso grigio?
Mettiamo l'acqua.
Acqua?
Pinguino a due marce, per fare il freddo va d'acqua, per fare il super freddo va d'acqua.
Per questo, uno dei problemi ambientali dei data center, sempre più pressante con l'intelligenza artificiale, che usa chip che scaldano moltissimo, è il consumo di acqua che i data center prendono dai fiumi e restituiscono di solito sensibilmente più calda. Si parla di milioni di metri cubi all'anno. Abbiamo un posto grande, sicuro, alimentato e raffreddato. Va connesso al resto del mondo. A casa arrivano connessioni da qualche decina di megabit per secondo per i più sfortunati fino a qualche gigabit. Per collegare un data center, visto tutto quello che ci va dentro e le sue necessità, parliamo di terabit per secondo, ma non solo uno, molti, moltissimi, e da più fornitori e da altri data center. Se muore una linea non ce n'è una di scorta, ce ne sono molte. Inizia a essere chiara la differenza che c'è tra il servizio che ospitate a casa vostra o anche nella sala server della vostra azienda e quello che viene messo dentro a un data center. Per spegnere un data center devono succedere cose enormi. Per spegnere i servizi a casa vostra basta un soffio di vento. Per usare una parola che non a tutti piace, il data center è resiliente. All'interno, ben ordinate, ci sono file lunghissime di armadi rack che contengono i dispositivi che poi serviranno a far funzionare tutto il software che eroga i servizi che noi usiamo. Negli armadi rack ci sono i server, i dischi e i dispositivi di rete che gestiscono sistemi operativi, software e connessioni. Per la gestione di tutti questi sistemi molto complessi ci sono team di persone specializzate, ognuna in un settore, l'hardware, i sistemi operativi, lo stato applicativo, la sicurezza dei dati, la sicurezza fisica, la rete, la cyber security e ancora molti altri. Questi team lavorano sempre, giorno e notte, tutti i giorni. Nei sistemi a casa vostra ci siete soltanto voi. Questa era solo una panoramica dei data center in generale, si potrebbe scendere ancora più nel dettaglio, ma queste sono le informazioni che vi servono per comprendere cos'è il cloud e no, non posso di certo fare una puntata di 5 ore. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana o quasi, ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate e compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb, che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da Third Eye, che ospita da anni il sito di questo podcast, e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. A novembre 2025 Pillole di Bit compie 10 anni. La puntata del compleanno sarà una puntata speciale e la mia intenzione è prepararla insieme a voi. Sarà una puntata del tipo Ask Me Anything per gli amici AMA. Potete chiedermi tutto quello che volete e io risponderò in puntata. Come si fa? Fino al 13 ottobre 2025 potete mandarmi una mail a pdbama10@tucci.boo con la vostra domanda. La casella di posta sarà in evidenza nelle note degli episodi fino a ottobre. Accetto solo domande che arrivano a quella casella di posta in forma scritta, firmate con nome e cognome. Alle prime 10 domande che arrivano e contengono anche un indirizzo postale, spedisco un piccolo regalo di ringraziamento che partirà nella settimana di quella puntata. La puntata del 17 novembre risponderò a quante più domande possibili. Attendo quindi tutte le vostre domande. Grazie. Se avete un iPhone, avrete sentito parlare degli AirTag. Si attaccano a un oggetto come un mazzo di chiavi, uno zaino, una bici. Poi, quando vi allontanate da questo oggetto, se non in una zona franca, il telefono, con i suoi tempi, vi avvisa se smarrite l'oggetto e potete cercare di recuperarlo, perché viene localizzato via Bluetooth da ogni iPhone del mondo che gli passa accanto. Sul sito Apple un AirTag costa 40 euro, il set da 4 invece 130. Su Amazon si trovano dei compatibili che funzionano bene, manca solo la localizzazione di prossimità con la freccia che indica dov'è e la distanza, a prezzi più bassi. Con 40 euro ve ne portate a casa 4. Ho scoperto che si può spendere ancora di meno. Mentre accompagnate la vostra compagna in un negozio di Action, se non ne avete uno nelle vicinanze potete ritenervi fortunati, guardate la corsia della tecnologia. Hanno dei dispositivi compatibili AirTag, uno di forma tonda con batteria a bottone e uno a forma di carta di credito con batteria ricaricabile, quest'ultimo perfetto per essere messo nel portafogli. Funzionano, li ho provati e costano meno di 7 euro l'uno. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories, andate su pilloledibit col punto prima dell'it /sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!